Voci della memoria. Le storie dei sopravvissuti alla Shoah. Podcast realizzato dal Sole 24 Ore e Radio 24 a cura di Raffaella Calandra e Maria Luisa Colledani. Nedo Fiano.
Il giorno in cui il Signore mi domanderà: ma tu cosa hai fatto nella vita? Io risponderò: io ho ricordato.
E ogni giorno ci sono stati un numero, dei buchi, ma anche un mattone e un profumo a richiamare sempre Nedo Fiano al dovere della memoria, avanti e indietro lungo i 95 anni di un'esistenza che è stata molte vite insieme. Indossa la camicia alla marinara e sorride in mezzo ai genitori il piccolo Nedo, nell'unica foto rimasta di un tempo ancora felice. Corrono i primi anni 30 e lui, nato il 22 aprile 1925, secondo figlio di una famiglia ebrea della piccola borghesia fiorentina, respira in casa fiducia per il nuovo corso dell'Italia. Sono gli anni del consenso plebiscitario per Benito Mussolini e il padre Olderigo, italianissimo soldato del regno già prigioniero degli austriaci nella prima guerra mondiale, crede fermamente nel duce, al contrario della mamma Nella. In quegli anni Gabriele D'Annunzio alimenta le frustrazioni dei reduci al grido di vittoria mutilata e per Nedo i luoghi perfetti dell'infanzia hanno lo sfondo di lussuose ville di parenti sui colli fiorentini, della pensione Castiglioni portata avanti dalla madre e soprattutto il profilo imponente della Basilica di Santa Croce con le tombe dei più grandi. Anche qui Adolf Hitler decide di andare il 9 maggio 1938 dopo la visita a Roma raccontata da Ettore Scola nel film Una giornata particolare. C'è fermento quel giorno a Firenze e Olderigo, dirigente alle poste, indossata la camicia nera, è pronto per andare insieme al piccolo ad acclamare l'alleato tedesco. Alla fine il tredicenne Nedo deve invece accontentarsi di vedere il corteo da dietro il vetro e per questo piange. Non può immaginare quel giovane balilla che per volere di quei due dittatori di lì a poco il suo mondo sarebbe svanito per sempre.
Amici miei, vi ho riunito qui per parlarvi dopo quasi 60 anni. Questo incontro l'ho pensato e sofferto per lungo tempo. Peccato che anche voi non abbiate sentito il bisogno di parlare al vostro amico Nedo, cacciato dalla vostra scuola Gino Capponi nel lontano 1938 dalle leggi razziste. Da quel giorno così drammatico per me e per la mia famiglia, ho sempre sognato che qualcuno di voi mi cercasse, mi parlasse, mi spiegasse il perché di quel vostro silenzio così pesante. Ho sofferto drammaticamente la cacciata da scuola, ma ancor più la perdita di tutti i miei compagni in una giornata infausta. Mi siete mancati, anche se poi mi sono accadute vicende ancora più dolorose. Perché? Perché non mi avete detto una parola di solidarietà, né durante né dopo quelle leggi barbare?
Quando anni dopo Nedo Fiano ripensa all'espulsione dalla scuola per effetto delle leggi razziali del 38, come racconta in questa intervista ad Alessandro Milan, è soprattutto per la scomparsa dei compagni di classe che non ha mai smesso di soffrire, come scrive in una lettera aperta. Il padre costretto a lasciare il lavoro alle poste, la madre a chiudere la pensione, lui ad abbandonare la scuola e gli amici.
Mi crollò il mondo addosso, non ero assolutamente preparato, come del resto nessuno, anche gli altri, insomma, non ero preparato a una catastrofe del genere, cacciato da scuola, papà cacciato dal suo lavoro, mamma pure, insomma, sono cresciuto in maniera accelerata, c'è stata un'accelerazione nella mia crescita perché il dolore fa maturare più velocemente. Ho cominciato a pensare, a cercarmi dentro e una delle cose che più mi amareggiò fu quella di perdere tutti i compagni con cui ero cresciuto dalle elementari e soprattutto constatare la loro indifferenza, la mancanza di solidarietà.
Il vuoto crescente intorno a loro si riempie di voci sempre più allarmanti dopo la firma dell'armistizio l'8 settembre 1943 e soprattutto dopo il rastrellamento nel ghetto di Roma. I Fiano capiscono che presto sarebbero andati a prendere anche loro, così in una notte dell'ottobre 43 scappano da Via dei Benci 19, la casa pensione dell'infanzia felice, e cercano altrove un riparo. Ma Firenze volta loro le spalle, nessuna porta si apre per una famiglia ebrea, solo un amico del padre alla fine li accoglie nei pressi del Ponte Vecchio ed è qui che restano fino al 6 febbraio 44, quando probabilmente dopo una delazione ben remunerata Nedo viene arrestato mentre cerca di comprare da mangiare. Uno dopo l'altro, anche gli zii, i genitori, la nonna inferma, il cugino neonato vengono catturati, 11 in totale. A Fossoli, il campo nel Modenese, ritrova i genitori ed è insieme a loro che parte per quel viaggio di 7 giorni e 7 notti direzione Auschwitz. Il fratello, invece, era già stato mandato lassù con la moglie e il bimbo di pochi mesi.
Nel nostro vagone eravamo 56-57 persone. Non era possibile distendersi, sedersi. Io devo dire, ricordo in quel viaggio gli occhi verdi di mamma con una straordinaria eloquenza esprimevano il dolore, esprimevano la sofferenza, esprimevano un pessimismo che ormai era inevitabile. Papà non parlava, era in un angolo del vagone, in piedi. Una volta al giorno questo convoglio si fermava fuori dalle stazioni, venivano aperti i vagoni e i deportati potevano dare sfogo ai bisogni fisiologici, e allora vedere centinaia di persone che si allentavano o i pantaloni o le gonne, un abbrutimento proprio, la dignità di ognuno era finita ormai, eravamo un branco di animali portati in giro per l'Europa, abbiamo attraversato l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, eravamo irriconoscibili a noi stessi.
Portano la data del 23 maggio 1944, i documenti dell'archivio di Auschwitz che registrano l'arrivo del giovane Nedo, matricola numero A5405, su quella banchina dove avviene la selezione tra i sommersi e i salvati. Qui le famiglie si separano per sempre.
Questa è stata l'arrivo ad Auschwitz. Il convoglio è stato volutamente arrestato nella maniera più dura, più atroce. Siamo andati gli uni contro gli altri. Ci sono stati dei feriti, urla, pianti da tutte le parti. Era notte fonda. Abbiamo visto per la prima volta una ciminiera dalla quale fuoriusciva una fiamma. Abbiamo pensato che fosse uno stabilimento industriale. Non avevamo mai sentito parlare di forni crematori, quindi... E dopo, al mattino, abbiamo sentito passo militare che si avvicinava al nostro vagone e agli altri. C'era un SS con un bastone, un Doberman. A un certo comando hanno aperto il vagone e hanno cominciato a gridare: Aussteigen, alle steigen, alle runter, runter los, Bewegung, bewegt euch! Questi cani che abbaiavano e loro con questo bastone infierivano su tutti, fossero donne, bambini, vecchi. Eravamo un gregge che si doveva avviare al mattatoio. I mariti che cercavano le mogli, i figli che cercavano i genitori e la discesa agli inferi, che nel pensiero rinnova la paura proprio. Poi Männer links, Frauen rechts. Ci hanno diviso a sinistra, a destra, uomini, donne, e la mamma ha detto: Nedo, 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 abbracciami, abbracciami, non ci vedremo mai più. E così è stato un abbraccio fortissimo. Mamma piangeva dirotto e il mio volto è scivolato sul suo, ricordo, e poi ci hanno strappato.
Una babele di lingue si mescola nelle baracche putride del campo, dove uomini che non conoscono pace, che lavorano nel fango, che muoiono per un sì o per un no, lottano per bucce di patate e per sopravvivere.
C'era un comandamento ad Auschwitz che suonava "Nicht denken", non pensare, perché secondo gli anziani pensare era un veleno, era un procurare un indebolimento che non faceva bene.
Nedo viene assegnato al Canada, il magazzino in cui si smistano i vestiti, le valigie e ogni avere strappato alle vittime, poi dirottato perché parlava tedesco alla rampa dei treni.
Io sono stato per mesi come interprete alla banchina della stazione, all'arrivo da tutte le parti d'Europa, gente logora, sporca, distrutta. Voglio dire, anche mia mamma, quando io l'ho abbracciata, nell'arco di 4 ore sarebbe stato un mucchietto di cenere che sarebbe stato poi rovesciato sulla vistola. Noi sapevamo tutto questo, non dovevamo confessarlo, ma erano drammatiche le domande: dove siamo, cosa ci fanno, cosa dovremo fare? Ma abbiamo visto arrivare vecchi, bambini, donne. È stato interessante. Dall'Olanda una volta è arrivato un convoglio, ha aperto il vagone, ne sono uscite tre donne completamente nude che si sono buttate sul filo spinato. Una volta io in servizio di notte, è arrivato un convoglio dalla Francia di soli bambini, bambine, bambini, ragazzi, che sono usciti saltellando dai vagoni perché finalmente anche loro, dopo una settimana, potevano finalmente correre e camminare. Avviati tutti in toto al forno crematori senza nessuna selezione, nessuno si è salvato, e con loro i loro insegnanti, i loro giocattoli, i loro sogni.
Mentre gli alleati avanzano da un lato e i russi dall'altro, anche Nedo, come molti altri, viene spostato nell'ottobre del 44 a Stutthof, poi a Stuttgart, a Hordorf, quindi per finire a Buchenwald. Ormai è rimasto solo lui della famiglia Fiano, il fratello col bimbo di pochi mesi, i genitori, gli zii, i nonni, tutti erano passati per quel cammino o stroncati dalle fatiche del campo.
Quella specie di vita, quella sopravvivenza chiedeva a noi una grande forza interiore, perché quella era la negazione della vita. Eravamo giornalmente a contatto con episodi drammatici. Io mi sono salvato perché parlavo il tedesco, perché avevo 18 anni, ero in una buona condizione fisica, perché cantavo anche qualche volta. Non so, c'è una serie di ragioni per cui in qualche maniera ho potuto tenere la mano sulla vita e non allontanarmene. Io da una parte sono felice di poter essere incaricato di trasmettere questo messaggio, ma ancora mi domando come sarebbe stata la mia vita se non avessi perduto tutta la famiglia, cosa avrebbero potuto fare, perché poi io sono sopravvissuto e loro no. Il dovere di trasmettere. Dimenticare vuol dire uccidere ancora, nel senso, uccidere il ricordo vuol dire uccidere un fatto reale accaduto, che può essere invece di insegnamento. Cioè, quale insegnamento? La libertà è un bene irrinunciabile. Quando noi annulliamo il passato, quando cancelliamo tutto, ci ricadiamo.
La nuova vita di Nedo inizia col profumo del sapone Lifebuoy all'arancia e col profilo imponente di un soldato americano di colore che lo soccorre mentre rantola sul pavimento della baracca per le infezioni alle gambe dopo le bastonate delle SS. È l'11 aprile 1945 e allora per lui comincia la vita del dopo, quella della ritrovata libertà, ma anche quella del deserto degli affetti.
Però non è che tutti abbiano avuto un ritorno così facile. Posso dire, fra tutti, Primo Levi, il quale ha avuto la più grande delle fortune, la più grande, quella che tutti abbiamo sognato. Lui è arrivato a Torino, è andato subito nella sua strada, alla sua casa, ha salito le scale e in cima alle scale c'era la mamma che l'aspettava. E se io le dicessi le volte che ho sognato questo. Tant'è che quando l'ho incontrato, quando è venuto a presentare se questo è un uomo, ho detto: tu hai vissuto il più grande miracolo che si possa pensare, hai potuto riabbracciare tua mamma. E allora lui dice: ora abbraccio te, mi ha detto.
Sono dei cugini gli unici ad aiutarlo al ritorno con un impiego in una lavanderia a Prato, ma poi è la Milano della rinascita economica, la metropoli delle industrie e dell'ottimismo a schiudergli davvero un'altra occasione di vita, insieme a Rina, l'amica ritrovata che diventa sua moglie. Arrivano gli incarichi in diverse aziende di tessuti, arriva una sua società, arriva la modernità e soprattutto arrivano i tre figli, Enzo, Andrea ed Emanuele, nato mentre Nedo si laurea alla Bocconi in lingue straniere. Davanti al più piccolo, come nella trama della Vita è bella, a cui Nedo collabora, quel numero impresso sul braccio diventa il promemoria di un padre smemorato e i buchi sulle gambe, difetti di nascita, come l'alluce è tagliato.
Come ho fatto a riprendere il contatto con la vita quotidiana? Io chiedo, lavoro e famiglia. Il lavoro mi ha fatto riprendere il contatto con le persone, con gli amici, con i meno amici, ma insomma con la società. E la famiglia, è chiaro, quando sono arrivati i figli, la vita è stata... ha avuto tutta un'altra musicalità, ha avuto tutta un'altra spinta.
È però durante un incontro pubblico, una sera del 1977, che Nedo Fiano decide invece di aprire del tutto quella valigia di ricordi che da sempre lo accompagna. Comincia allora per lui la fase della testimonianza, gli incontri nelle scuole, i libri, a cominciare dal coraggio di vivere e il dovere della memoria, in un mondo in cui negazionisti e rigurgiti di odio non sono mai svaniti, come in quel 2008 quando accetta l'invito di Alessandro Milan negli studi di Radio 24.
Mi aspettavo che questo fuoco progressivamente potesse spengersi. Dall'altra, una rivolta interiore, perché sembra quasi impossibile che questo dramma, che è costato alla vita 6 milioni di persone, lungi dall'essere deprecato, possa essere esaltato e peggio ancora negato. Insomma, il disgusto prevale su tutto. Mi sembra che manchi anche una serie di leggi che limitino severamente questo appropriarsi della storia e di propalare notizie che sono velenose fra i giovani nelle scuole, quindi agiscono liberamente, nessuno li ferma. La domanda è quando non ci sarà più nessuno che ne parlerà e saremo, l'umanità sarà nelle mani di questi delinquenti negazionisti.
Era un impegno preso con tutti i morti di Auschwitz, dove Nedo è tornato più e più volte con i giovani e da cui in realtà in fondo non era mai del tutto uscito.
Più volte sono tornato ad Auschwitz e sempre mi sono misurato con la durezza dei miei ricordi. Laddove ho vissuto e sofferto, si riproducono puntualmente, con un crescendo che ormai conosco, le sensazioni di abbandono, di vuoto e di scoramento. Avverto un cambio di pressione, simile a quello che si prova quando con l'aereo si scende da 10.000 metri di altezza per atterrare. Manca l'aria e c'è un'accelerazione del battito cardiaco. Tutto ciò mi arriva regolarmente dopo circa mezz'ora dall'ingresso nel campo. Qualunque cosa stia facendo, devo fermarmi, sedermi, chiudere gli occhi e calarmi nel tempo di 60 anni fa. È vero, il mio corpo non è più quello di allora, ma la mia psiche è ancora la stessa. È come uno svenimento dopo il quale riprendo il contatto con la realtà e per prima cosa mi guardo le unghie delle mani per vedere se c'è ancora il cerchio di sporco che avevo in quel tempo. Allora sono felice, perché sono libero.
Auschwitz, presenti anche con un mattone del forno crematorio numero 2 sulla sua scrivania.
È una sintesi del mio dolore, è il mio dolore materializzato. Io ogni tanto lo tocco per non allontanarmene e lo vedo. E vedo perché è un po' la tomba di mamma, insomma, mamma non ha avuto la tomba. Mi fa bene guardarlo ogni tanto.
Nella vita del dopo, Nedo Fiano ha sempre la barba perfetta, l'abito pure, la camicia perfettamente stirata come la cravatta, così come le unghie per impedire, scrive il figlio Emanuele nel libro Il profumo di mio padre, il ricordo della terra impura, ingrassata dalle ceneri dei fratelli uccisi che rimanevano al campo sotto le unghie. Per tutta la vita, Nedo Fiano ha raccontato, prima che la vecchiaia gli togliesse la memoria e lentamente lo facesse spegnere nell'anno della pandemia, il 19 dicembre 2020. Ma tutte le volte che ha parlato delle tante vite dei suoi 95 anni, ha lasciato migliaia di ragazzi la speranza che è proprio nell'ora più buia della notte, come aveva imparato ad Auschwitz, che l'alba in realtà è più vicina.